Buonasera, bentrovati o benvenuti a questo nostro terzo incontro. Come vedete dal titolo, questa sera parleremo di Eucaristia. Eucaristia come presenza viva di Gesù. Eucaristia, nome che talvolta diamo proprio anche alla messa stessa, perché quel momento, quel luogo, sono il memoriale, il ricordo di qualche cosa che presenta di nuovo Gesù, oggi vivo. E allora, siccome non vogliamo che sia solo un esercizio intellettuale, ma soprattutto un esercizio di cuore, di preghiera, coinvolgendo tutto noi stessi, vogliamo iniziare proprio con il segno di Gesù, il segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, niente come l'Eucaristia, quello che chiamiamo il Santissimo Sacramento, se volete, forse poco come questo fa così parte del nostro patrimonio di fede, ma anche di adorazione. E allora vogliamo insieme cercare un po' di capire, per poter mettere ancor più davanti al Signore il nostro grazie, di fronte a questo grande dono, di fronte a questo grande sacramento, che noi chiamiamo così. Sapete molto bene che Eucaristia vuol dire ringraziamento, dal greco Eucaristo, ringraziare, rendere grazie. Rendere grazie per questa presenza di Gesù viva, che la Chiesa proclama tale fin dagli inizi dell'era apostolica. I brani che andremo commentando velocemente sono brani che appartengono alla primissima tradizione del tempo degli Apostoli. Prima ancora della formazione dei Vangeli, questo brano di Paolo, che troverete, che adesso commenteremo, dice qualcosa di importante proprio su questa Eucaristia, su questa cena che i fedeli sono chiamati a vivere nella fede, ricordando qualcosa di molto speciale, ricordando appunto quella ultima cena dove Gesù si offre, si presenta come il corpo e il sangue che i discepoli, a cui i discepoli devono abbeverarsi, che i discepoli devono mangiare per poter vivere di Lui. È interessante vivere di Lui mangiando e bevendo quel pane e quel vino che sono il suo corpo e il suo sangue. Tanto che poi nel brano di Giovanni, che vedremo anche, ecco questo mettersi da parte di Gesù nell'ottica di dire dovete mangiare il mio corpo e il mio sangue se volete vivere di me, metterà veramente i suoi uditori in imbarazzo, scandalo. Come costui può darci da mangiare il suo corpo e il suo sangue? Come? Capite che si giocano su dei piani differenti di comprensione, però Gesù non vuole rinunciare a nulla in questo campo. Vuole che veramente i suoi discepoli comprendano chi è Lui e che cosa sono chiamati a vivere se vogliono vivere veramente di Lui. E allora ecco, leggiamo almeno il pezzo di Paolo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Già in questo brano ritroviamo tutta una serie di frasi che siamo abituati a sentire nella messa, ovviamente. Nel momento della consacrazione, il sacerdote quando dice prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, idem per il sangue. Capite che quello che diciamo nella messa non è un'invenzione dei sacerdoti, non è un'invenzione, potremmo dire, della Chiesa, ma è qualcosa che ci viene da Paolo. E quasi uguale, si dice che la fonte sia la medesima, nel brano di Luca che trovate appena sotto, che non leggiamo anche per motivi di tempo. È interessante perché intanto questo è un brano molto antico, scritto e tramandato molto prima che ci fossero i Vangeli, almeno si ritiene 20-30 anni prima della formazione dei Vangeli. Quindi potremmo dire, non ho dati esattissimi, non possiamo averli, ma fine anni 40, inizio anni 50, del primo secolo, ovviamente. Quando ancora la formazione era orale, ebbene Paolo sente il dovere, scrivendo ai Corinzi, di dire, cari fratelli, su tutta una serie di cose vi dico questo, però su questo, dice Paolo, ho ricevuto dal Signore, Paolo prende come autorità il Signore stesso che gli ha passato questa rivelazione, quello che a mia volta vi ho trasmesso. Se andiamo a vedere nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, Paolo usa questa formula per la risurrezione. Prima Corinzi 15, i primi versetti. Vi trasmetto ciò che anch'io ho ricevuto. Paolo sembra dire non è un'invenzione mia, è ciò che fin dal principio, fin da Gesù, mi è stato tramandato e che io tramando a voi. E che voi non potete mutare secondo il vostro gusto. Questo è quello che Gesù ha fatto e detto. Quindi siamo di fronte ad una dichiarazione molto forte. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, se andate a vedere la terza preghiera eucaristica, quella che in genere si utilizza la domenica, si usano proprio queste testuali parole, nella notte in cui veniva tradito, eccetera, eccetera. Quindi vedete come siamo quasi pedisse qui nella Chiesa su alcune cose, perché non sono in mano nostra, anche noi riproponiamo ciò che anche noi abbiamo ricevuto e che non possiamo cambiare. Questo è importante, non è nelle nostre mani cambiare queste parole. Prese del pane dopo aver reso grazie, ecco quell'Eucaristia, quel rendere grazie. Gesù rende grazie, perché rende grazie? È una domanda che giro a voi. Io non posso spiegarvi tutto, neanche me la sento forse di spiegarvi tutto. Spezzò e dice, questo è il mio corpo che è per voi. Ecco, un'altra caratteristica di Paolo, e che viene sottolineata in molti brani, è proprio questa presentare la salvezza portata da Cristo per voi. Non è un'idea astratta di salvezza, non è un'idea astratta di redenzione, chiamatela come volete. Questa salvezza è mirata sulle persone che ascoltano, che ricevono e che accolgono quel messaggio. Non è la salvezza così, tu cur, per voi. Questa è proprio la caratteristica di Paolo. Fate questo in memoria di me. Ecco, Paolo invita appunto, attraverso le parole che attribuisce a Gesù, proprio dalla tradizione che gli è giunta, a rifare, a riproporre questo segno. Oggi diremmo simbolo. Che simbolo? Non vuol dire una realtà che al di là, no, qualcosa che ha a che vedere con una realtà, ma che va oltre, significa altro. Fate questo in memoria di me. Quindi riproponetelo, rifatelo, portatelo avanti come un memoriale. Qualcuno parla di memoriale, memoria, memoriale. Perché fare memoria? Si fa memoria di ciò che è fondamentale. Si fa memoria di ciò che dà senso al nostro credere. Non si fa memoria di qualcosa di morto, di qualcosa che non interessa, di qualcosa che non serve più oggi, però si lascia nel dimenticatoio. Fate questo in memoria di me. Quindi capite che qui c'è qualcosa di veramente essenziale. Viene chiesto di ripresentare, di riportare all'attualità qualcosa che Gesù stesso ha voluto vivere e far vivere ai suoi discepoli. E nel brano di Luca, che appena dopo, lo vedete chiaramente. Viene messo in forma più narrativa, Paolo lo dà più proprio come una specie di quasi invito liturgico e invito di fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Perché nuova alleanza? Perché già almeno c'era l'alleanza, ed è l'indicazione che vi ho messo solo proprio come il sacrificio della Pasqua nel capitolo 12 dell'Esodo, quando Dio comanda a Mosè di sacrificare un agnello e con il sangue segnare gli stipiti delle porte delle case degli israeliti, in maniera che l'angelo che sarebbe passato nella notte non avrebbe sterminato i primogeniti degli israeliti. Una prima alleanza nel sangue di quell'agnello sacrificato, la nuova alleanza in Gesù Cristo, eterna. Quindi non c'è più bisogno di fare altri sacrifici, che avviene attraverso il suo sangue, attraverso lui stesso. La lettera agli ebrei anche dice una serie di cose interessanti su questo, ma capite bene che non si può fare tutto in una sera. Ecco perché Paolo sottolinea proprio questa nuova alleanza, che è quella definitiva. L'alleanza che diventa appunto un'alleanza per sempre, ma che viene presentata come qualcosa di cui fare memoria. Ogni volta che ne bevete, fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ancora queste parole che ci sono molto note. E poi ancora, ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. La risposta che l'assemblea nella celebrazione eucaristica dice, la seconda risposta, non mi ricordo se era la seconda o la terza, comunque quella lì: stavate annunciando la tua morte, Signore, oppure tu sei redento con la tua croce e la tua risurrezione, oppure ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Parole di Paolo, né più e né meno. Non ci si allontana da questi testi fondanti della nostra fede. Capite perché per la Chiesa, per la tradizione, per la Chiesa non è una cosa come le altre. Queste parole fanno la celebrazione eucaristica. Capite anche perché poi la pietà nei secoli si è molto concentrata. Capite anche perché poi storicamente, e questa Chiesa ne è un esempio, quando è giunta la Riforma protestante a negare in un qualche modo discutibile, eccetera, l'Eucaristia come luogo della presenza reale del Signore Gesù, allora quello che viene detto la Controriforma cattolica ha voluto insistere su questo, il Concilio di Trento. Ne è una, in qualche modo, una realizzazione anche il nostro modo di creare, di fare le chiese di noi gesuiti, presentando appunto il tabernacolo al centro. Lì, come dire, lì c'è la presenza reale del Signore Gesù, mentre sapete che prima le specie eucaristiche venivano tenute da altre parti, in sacrestia. Ecco il perché, anche di fronte al rischio che si perdesse la fede in questa presenza viva di Gesù, allora si mette il Santissimo Sacramento al centro della Chiesa, anche a costo di farlo diventare quasi, potremmo dire, in contrapposizione con il sacramento che si celebra sull'altare. E ci si inginocchia al sacramento dell'altare, non al tabernacolo, durante la messa, solo per dare qualche idea di una liturgia fatta bene. Bene, questo è quello che dice Paolo, è quello che la Chiesa ha portato avanti ed è quello che siamo invitati a vivere in maniera responsabile. Ecco anche il perché dell'insistenza di Paolo sul attenzione a quello che mangiate e quello che bevete, attenzione a come voi siete di fronte a questo sacramento. Non è una cosa banale. C'è anche un inno molto bello, ecco il pane degli angeli, vero ecce panis angelorum, se qualcuno ha un po' di orecchia, un po' di latino se lo ricorda, non deve essere gettato, eccetera, eccetera. Ripeto, non si poteva mettere tutto in due facciate, perché altrimenti avremmo dovuto fare un trattato, ma non è questo il momento. Quello che vorrei veramente che passasse è proprio un po' questa testimonianza di Paolo, così forte, perché intanto perché antica, intanto perché autorevole e intanto perché di fatto ci è giunta a noi, così come noi la utilizziamo ancora oggi nella messa, né più né meno. Non ci spostiamo. Vi ho proposto poi un brano piuttosto lungo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, perché intanto se andassimo a vedere nei Vangeli, nei quattro Vangeli, troveremmo che in Matteo, Marco e Luca si parla di ultima cena, proprio della cena pasquale da cui Luca prende e che Paolo ricorda nel brano che vi ho detto. In Giovanni non c'è, meglio, non c'è l'ultima cena chiamata così. In Giovanni c'è un'altra cosa, la lavanda dei piedi. Interessante anche questo. Comunque, non ci concentriamo su questa, perché Giovanni di fatto dedica tutto il capitolo 6 del Vangelo all'Eucaristia, potremmo dire, a quella discussione che parte da un segno che Giovanni compie, quello che noi chiamiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che in realtà è lo spezzare i pani e i pesci per i 5.000 o quello che sono. Giovanni parte da quel segno, dal fatto che le persone poi lo cercano ancora, perché dice: ma voi non mi cercate per quello che è quel segno, mi cercate perché avete mangiato e vi siete saziati. E poi Giovanni inizia: non cercate il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita, quello che il Padre, su cui il Padre ha messo il suo sigillo. E poi inizia tutta una serie di riflessioni dialogate con i suoi uditori, che li porta sempre più a sentirsi quasi imbarazzati, quasi spaventati, direi. Spaventati. Infatti, se andaste a vedere, alla fine, non l'ho riportato, alla fine del capitolo 6, alcuni dei discepoli dicono: questo discorso è duro, chi può intenderlo? E dice Giovanni: da allora alcuni di loro se ne andarono, non stavano più con lui. Allora Gesù pone la domanda: volete andarvene anche voi? Con quella bellissima risposta di Pietro, che non c'è qui, ma vi invito così ad andare a leggere un po' di Sacra Scrittura per conto vostro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, tu solo. Tante sono le parole che sentiamo, potremmo ripetere lo stesso anche oggi, forse anche di più. Tantissime sono le parole, molte entrano da una parte e escono dall'altra, ma tu solo hai parole di vita eterna. E quello che Pietro aveva sentito, quello che i discepoli avevano sentito, è proprio questo discorso che Gesù fa sul pane del cielo. Sul pane del cielo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Io sono il pane vivo. Quindi un pane che va mangiato, ma nelle parole di Gesù va ascoltato. Permettetemi un po' di giochi con questo mangiare e ascoltare. Ancora, ci riferiamo alla celebrazione eucaristica, perché nella prima parte c'è la liturgia della parola. Perché prima che il pane sia mangiato va ascoltata quella parola, perché poi diventi pane di vita attraverso quell'ostia e quel vino che diventeranno corpo e sangue di Cristo. Quindi capite anche il perché della logica della celebrazione eucaristica. Non è a caso. Prima c'è l'ascolto, perché la fede nasce dall'ascolto, dice sempre San Paolo. E allora ascoltare le parole di Gesù che dice di sé: io sono il pane vivo disceso dal cielo, ci mette nell'ottica di dire: Signore, dacci di questo pane. E Gesù dice: in verità vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, quando parla della manna, ma è il Padre mio che dà il pane del cielo, quello vero. E poi dopo, appunto, utilizza proprio questa frase: io sono il pane vivo disceso dal cielo. E allora, al versetto 41, i giudei si misero a mormorare contro di lui, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicono: ma costui non è Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Ecco, al di là di questa polemica, al di là di questa discussione con i giudei, io invito anche noi a fare attenzione ad una cosa: l'idea ormai che tutto sia chiaro, che tutto ormai faccia parte del conosciuto. Sì, andiamo a messa, tutto è tutto ormai banale. Attenzione, attenzione, perché se non ci lasciamo di nuovo stupire, interrogare, anche interrogare in maniera interlocutoria, da queste parole, dalle parole che il sacerdote dice anche nella consacrazione, rischiamo anche noi di diventare: ma di cosa Gesù ormai conosciamo tutto? Sappiamo, sì, sappiamo tutto quello che volete. Forse se qualcuno ha fatto anche un po' di teologia, sappiamo anche come avviene. C'è una parola che il Concilio di Trento utilizza, no? La transustanziazione. Che parolona grossa. Vera, per carità. Non nego nulla. Lungi da me, tanti domani poi mi denunciano per eresia. Però cosa vuol dire questa cosa per noi, per la nostra vita? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire credere che in quello che il sacerdote compie c'è veramente il Signore? Presente, vivo, che si mette nelle nostre mani. Che si mette nelle nostre mani. Ecco, mi invito proprio un po' a leggervi questo brano, poi dopo magari in quel momento di silenzio che faremo, prima di qualche momento di condivisione o di domande, ma attenzione che le domande troppo teologiche poi diventano un po' complicate da gestire. Ecco, vi volevo invitarvi un pochettino a leggere insieme, lo guardiamo un attimo insieme, proprio l'altro brano che c'è dietro nel foglio, dalla Didache. Cos'è la Didache? È un testo, la dottrina dei dodici apostoli, è un testo del secondo secolo dopo Cristo, cioè scritto nel periodo, si ritiene più o meno, della scrittura degli ultimi testi del Nuovo Testamento. Quindi è coevo alla formazione del Nuovo Testamento. Quindi non è un testo qualunque, è un testo molto importante, tanto che alcuni padri della Chiesa lo ritenevano canonico, alla stregua dei Vangeli, delle lettere di Paolo, eccetera. Addirittura alcune chiese ortodosse lo ritengono canonico. È un testo antichissimo anche questo, ed è interessante perché anche questo testo ci dà una conferma, se volete, di quello che già avveniva nei primi cristiani, quindi 50-80 anni dopo la predicazione di Paolo, anche meno. Riguardo l'Eucaristia, cioè: così rendete grazie, da prima per il calice. Noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la santa vite di David, tuo servo, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo. A te gloria nei secoli. Poi per il pane spezzato. Ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo. A te la gloria nei secoli. Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e là, sopra i colli, raccolto, divenne una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa nel tuo regno dai confini della terra, perché tua è la gloria e la potenza per Gesù Cristo nei secoli. A proposito, e poi potete leggere il resto. Ve lo dico così, almeno comprendete un po' anche la liturgia. Nella liturgia ambrosiana, il Giovedì Santo, c'è una preghiera eucaristica molto interessante, dove vengono aggiunte alcune parole alla consacrazione, proprio quello che dice la Didache, proprio quello che dice questo testo. A te la gloria nei secoli, eccetera, eccetera. Tu hai la gloria, eccetera, che noi abbiamo staccato e abbiamo messo quando diciamo tu hai la potenza, l'onore e la gloria nei secoli, no? Capite? Che la messa non è un'invenzione di formule che la Chiesa ha deciso così. Sono proprio questi testi che vengono ripresi e fatti voce oggi. Oggi. Della Chiesa che crede e che confessa il suo Signore vivente proprio in quel pane, in quel vino. E allora proprio l'Eucaristia viene vista fin da subito, direi, tempo di Paolo, tempo della Didache, eccetera, 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 viene subito vissuta come la ripresentazione, quindi il fare memoria. Ma attenzione, non è un fare memoria come vado a cercare un dato del passato, no, ripeto ancora, memoria viva e vivente, memoria attualizzata, potremmo dire, del gesto di Gesù e quindi proprio della sua presenza. Ecco perché con forza noi oggi affermiamo ancora che Gesù è veramente presente nel pane e nel vino. Quindi quella presenza proprio che si invera, appunto, sono termini, permettetemi, leggermente tecnici, ma credo che ci capiamo. E poi un'ultima cosa, ecco, prima della vostra riflessione. Siamo abituati a dire che il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Proviamo a vederlo al contrario. Cristo che diventa pane e vino nel suo corpo e nel suo sangue. Cambia qualcosa, non cambia niente, non lo so. Lo butto lì a voi, perché talvolta siamo così abituati a pensare a queste, alle specie eucaristiche che diventano corpo e sangue, con tutta una serie di spiegazioni giustissime, ma che oggi diventano assai complicate. Come avviene che quella lì rimane quella materia, però, eccetera. E se invece lo vediamo al contrario, proprio quel pane e quel Cristo che veramente con il suo corpo e con il suo sangue diventa pane e vino, diventa pane e vino. Ora capite che siamo di fronte a quello che noi chiamiamo il Santissimo Sacramento, perché è il sacramento come nessun altro ci mette tra le mani la presenza viva di Gesù, la presenza viva di Gesù. Ecco anche il gesto della comunione, che secondo me la Chiesa ha recuperato, del venire a prendere la comunione in mano, non è una blasfemia come talvolta capita di leggere in qualche blog un po' troppo esagerato. Potete continuare a prenderla anche in bocca, ma non è un problema tenere il corpo di Cristo tra le mani. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. È la bellezza del gesto dell'accogliere. Capite? Questo è il gesto dell'accogliere, del fare spazio e portare alla bocca ciò che per noi è la nostra vita, il pane vivo disceso dal cielo, proprio quello lì, dove Cristo ha deciso di dimorare con la sua presenza reale. Ecco perché secondo me è molto bello il gesto del venire a prendere l'Eucaristia con la mano, possibilmente non così come una pinza, ma con la mano, perché si accoglie, non si pinza. Cioè bisogna anche essere, se siamo attenti ai simboli, anche i gesti hanno un senso, anche i gesti. Allora vi invito veramente a 10 minuti, proprio un po' di lettura personale di questi testi, e poi vedremo qualche momento di condivisione, qualche domanda, ripeto, per quello che è possibile rispondere. Dopodiché, ovviamente mai come questa sera, avrà senso un po' di sana e santa adorazione eucaristica, capite? E magari accompagnati anche da questo inno che io vi ho messo, che è l'Adoro te devote, scritto da San Tommaso d'Aquino, un inno anche molto bello, che non ha cessato di essere bello perché è del 1200, per cui possiamo introdurci poi dopo alla all'adorazione con questo inno che pregheremo insieme, poi ovviamente esporremo il Santissimo per un certo tempo, poi chi lo desidera rimane un po' fino alla fine in grande libertà. Però tenete presente che quel momento di adorazione sia veramente un momento di intimità con un vivente, con un Dio che ha deciso veramente di mettersi nelle nostre mani per noi, non lo sottolineerò mai abbastanza, per noi. Questo è il mio corpo che è per voi, dice Paolo.